Poi una legge del 27 italianizza i cognomi slavi, perché i cognomi slavi devono scomparire. I cognomi slavi sono la prova che in Istria c'è una minoranza che non è italiana, quindi i cognomi slavi scompaiono. Come? Un Vidalic diventa Vidali, ecco, un Trumbic diventa Tombini, insomma qualcosa di simile. Quindi c'erano liste di conversione per cui il cognome slavo veniva italianizzato. Anche questo era un modo per far scomparire la presenza slava. E così anche i nomi delle città, i nomi dei fiumi, i nomi delle strade vengono italianizzati. E poi sono via via, soprattutto negli anni 20, quando la pressione del regime è più forte in Istria, vengono chiuse tutte le organizzazioni assistenziali e culturali slave, chiudono tutte le scuole slave, quindi croate e slovene, e riaprono come scuole italiane, con maestri italiani, perché i maestri slavi vengono allontanati con un provvedimento che non faceva una grinza da un punto di vista puramente legale. Cioè si sottopone questi insegnanti slavi che avevano sempre insegnato in questa scuola a un esame di italiano, un esame rigoroso, ecco, di lingua italiana, non solamente grammatica, ma un esame in cui avrebbero dovuto dimostrare una certa dimestichezza. Molti di loro non avevano questa dimestichezza, licenziati, quindi probabilmente non fa una grinza. E arrivano insegnanti più o meno disoccupati da altre zone d'Italia, che parlano bene l'italiano, ma sanno soprattutto qual è il loro dovere. Il loro dovere è quello di italianizzare, quindi essere rappresentanti del nazionalismo italiano in queste zone. Poi si cerca di mettere in difficoltà i contadini, perché se una parte dei contadini slavi se ne va, ecco, è meglio, perché potrebbero essere sostituiti da contadini italiani. Cioè, ci sono progetti di bonifica etnica che vennero definiti, anche se per fortuna rimasero solamente sulla carta, quindi progetti di allontanamento dei contadini slavi, riducendo il credito, cercando in qualche modo, ecco, di rendere difficile la loro la vita. Sarebbero andati dove? In Jugoslavia, perché insomma la Jugoslavia esercitava una forte attrazione, e così si sarebbero creati degli spazi per l'arrivo di contadini italiani. Anche questo era un metodo considerato giustamente, ecco, direi funzionale per loro, ecco, per l'italianizzazione. Ma non è finita qua, perché accanto al maestro slavo c'era un altro nemico per il fascismo, che era rappresentato dal clero, dal sacerdote, perché nelle aree arretrate, come poteva essere l'Istria, il sacerdote, non da Don Abbondio, i sacerdoti che avevano la testa sulle spalle, erano rappresentanti dell'identità slava, perché loro parlavano slavo durante le funzioni religiose, anzi parlavano il glagolitico. Il glagolitico era l'antico slavo, era una sorta quasi di latino, che probabilmente le persone che andavano in chiesa non capivano, ecco, però il glagolitico era il simbolo dell'identità slava all'interno della chiesa. E quindi molti sacerdoti vennero allontanati un po' brutalmente negli anni 20. Il problema era rappresentato dai vescovi. Mussolini non poteva arbitrariamente allontanare i vescovi, era necessario un provvedimento del Vaticano. Ma quando con il 29 c'è il concordato, tutto risulta più facile. Infatti vedete, Francesco Borgia Sedei, arcivescovo di Gorizia, venne allontanato dalla sua diocesi negli anni 30, e così anche Luigi Fogar, vescovo di Trieste e Capodistria, anche lui venne allontanato, anche qua con un provvedimento ineccepibile, è il Vaticano che decide di spostarli e destinarli ad altra sede. Non perché fossero sloveni, perché per esempio Luigi Fogar era triestino. Luigi Fogar però difendeva l'indipendenza della Chiesa, difendeva l'idea, che sicuramente è corretta, che la Chiesa doveva quindi avere la sua autonomia. Lo Stato non poteva quindi entrare pesantemente, ecco, a favore dei propri interessi. Quindi voleva che i fedeli della sua diocesi continuassero quindi a confessarsi nella propria lingua materna. Anche qua, per esempio, potremmo immaginare la difficoltà di una vecchietta slovena croata che si rivolgeva faceva sacerdote per la confessione dei propri peccati, ma doveva farlo in italiano, perché se il sacerdote era italiano sicuramente non avrebbe accettato, anche perché non capiva niente, quindi una confessione in sloveno o in croato. Quindi anche qua viene un po' da sorridere di fronte a determinate situazioni, ma chi viveva quotidianamente questa sorta di snazionalizzazione non aveva naturalmente nessun motivo di sorridere. E poi non dimentichiamo che in questo momento, anni 20, anni 30, a Trieste, a Gorizia, eccetera, da parte dell'elemento italiano c'è un forte senso di superiorità, per dire anche proprio, vero e proprio razzismo nei confronti degli slavi. Cioè, gli slavi sono gli schiavi, ecco, di Venezia. Gli slavi sono i contadini del Carso, gli slavi quindi è un gruppo non omogeneo, si diceva falsamente che era un gruppo etnico privo di coscienza sociale, senza la coscienza della propria identità politica, mentre non è vero, perché sloveni e croati, soprattutto verso la fine del 1800, sviluppano qualcosa che potremmo definire coscienza nazionale. La coscienza, ecco, dell'essere croati rispetto all'essere sloveni, rispetto all'essere serbi, eccetera. Quindi si trattava di gruppi etnici che avevano già maturato, ecco, una loro identità nazionale. Invece a Trieste, in Italia, si consideravano gli slavi, ecco, come, insomma, in sostanza un gruppo etnico di serie B, in ogni caso ben lontano, ecco, dalla civiltà che l'Italia, ecco, fascista, difendeva in quelle zone. Come vennero definiti gli slavi? Vennero definiti con una espressione coniata dal fascismo, quindi allogeni. L'allogeno è colui che parla un'altra lingua rispetto alla maggioranza, quindi un po' tutte le diversità culturali, politiche, sociali, linguistiche, etniche vengono in qualche modo codificate in questa espressione che era sicuramente molto limitata. Quindi l'unica differenza tra uno sloveno e un italiano era che lo sloveno parlava un'altra lingua, tutto qua. Da notare che diventano allogeni a casa loro, quindi diventano stranieri a casa loro, perché si trattava fino al 1800-1820 di terre slave, di terre poi conquistate con la Grande Guerra. Ecco, è il caso di dire a questo punto che l'Istria e Trieste con Tito conosceranno ben altre violenze, con fucilazioni, campi di concentramento, carceri, infoibamenti, e tutto in pochi mesi, nella prima fase del settembre 43 e poi durante i 40 giorni dell'occupazione titina. In ogni caso non è possibile minimizzare quanto, ecco, le autorità italiane fecero negli anni 20 e negli anni 30, per esempio anche i danni della minoranza slovena a Trieste, eppure era una minoranza forte che aveva espresso, abbiamo visto prima l'incendio dell'hotel Balkan, aveva già espresso anche uomini di cultura, eccetera. A Trieste, per esempio, le biblioteche slave vengono chiuse, i libri vengono distrutti e diventa proibito parlare lo sloveno. Infatti c'è un libro di Boris Pacor, sappiamo, con grande voce della cultura slovena, uno degli ultimi, il titolo è Qui non si parla sloveno, quindi a Trieste, quando lui era giovane, era proibito parlare sloveno, si poteva fare con gruppi di amici naturalmente, ecco, ma non alla luce del sole, non in mezzo alla strada, che qualcuno poteva sentire, qualcuno poteva poi reagire mettendo in carcere. Infatti Boris Pacor, durante il ventennio fascista, ha sempre lamentato la quasi totale assenza di libri, cioè libri in sloveno a Trieste non c'erano più. Sì, qualcuno era riuscito a imboscare, magari a nasconderli in qualche cantina, però, ecco, lui che era affamato di cultura slovena, che avrebbe voluto leggere i classici della letteratura slovena, in lingua slovena naturalmente, ecco, a un certo momento i libri non ci sono, perché i libri, ecco, vengono distrutti, vengono portati via, ecco, le biblioteche vengono saccheggiate, appunto dal fascismo, che dopo l'incendio del Narod di Dom 1920, ecco, perché quello è l'inizio, non è l'inizio e la fine, è l'inizio, ecco, di una serie di violenze che continueranno soprattutto negli anni 20. Comunque, se vogliamo trarre un bilancio di questo primo momento della nostra storia, possiamo dire che i provvedimenti dello Stato italiano in questo momento non raggiungono nessuno degli obiettivi prefissati, perché non creano nuovi italiani, nonostante le autorità abbiano a disposizione 20 anni, non creano quindi nuovi italiani nelle zone di confine, non rilanciano economicamente l'area istriana e non riescono neanche ad allontanare i contadini, quindi in qualche modo semplificando la composizione etnica dell'Istria. Quindi si può parlare di fallimento della politica fascista, soprattutto perché ci sono ristrettezze di bilancio. Se il governo fascista avesse avuto una maggiore disponibilità di capitali per investimenti, avrebbe creato quel consenso che cercava, ma per ottenere il consenso di una parte, magari dalla parte più influente della popolazione slovena, sarebbe stato necessario quindi aprire asili, costruire scuole, costruire, diciamo così, case del fascio, ecco, dove la gente poteva in qualche modo riunirsi, costruire le strade, costruire i ponti, portare l'acqua. Se il fascismo avesse fatto questo, probabilmente non avrebbe creato solamente odio, solamente disgusto per tutto quello che era italiano, però come sappiamo tutto questo costa, e le ristrettezze del bilancio negli anni 30 non consentono questo investimento, e quindi alla fine del ventennio in questi territori c'è solamente odio nei confronti dell'italiano, ecco, e di tutto quello che suona italiano. Ma il peggio, possiamo dire, deve ancora avvenire, perché qua arriviamo al secondo capitolo. Il peggio è l'attacco, direi concentrico, tedesco, ungherese, anche italiano, alla Jugoslavia. È uno degli episodi forse non molto conosciuti durante la Seconda Guerra Mondiale, però importante per noi e per la nostra storia. Con il 6 aprile del 1941 la Jugoslavia cessa di esistere. Nel giro di 15 giorni Belgrado viene devastato da un bombardamento terrificante, 20.000 morti, e poi la Jugoslavia cessa di esistere perché viene attaccata dalla Wehrmacht, dall'esercito italiano per quello che poteva contare, poi anche dagli ungheresi, dai rumeni, eccetera, nel giro di 15 giorni praticamente l'esercito jugoslavo non esiste più. Come mai Hitler decide di attaccare Jugoslavia? Si vede chiaramente dalla cartina, di tutto perché bisognava portare aiuto all'Italia che si era impantanata in Grecia, no? Spezzeremo le reni alla Grecia, ecco, sappiamo che sono altre cose, quindi era necessario portare aiuto all'Italia. E poi era l'unico paese rimasto fino a quel momento al di fuori dell'orbita nazista. Nell'est europeo tutti i governi ormai erano orientati a favore del governo di Hitler, quindi sia l'Austria naturalmente, ma anche la Romania, la Bulgaria, ecco, la Grecia e la Jugoslavia erano ancora indipendenti. Teniamo conto che si sta preparando l'operazione Barbarossa, ovvero l'attacco all'Unione Sovietica, 22 giugno del 41. I generali tedeschi dicono a Hitler che non si può attaccare quindi verso est con un fianco scoperto. Nessun generale avrebbe voluto attaccare con un nemico che avrebbe potuto attaccare alle spalle. Quindi, per una serie di motivi, la Jugoslavia cessa di esistere, perché non c'è storia, ecco, di fronte alla strapotenza dei tedeschi e di altri eserciti. Dopo 15 giorni la Jugoslavia cede. Però nasce subito un movimento di resistenza molto radicato fin dall'inizio, che poi si amplia sempre di più, che si chiama Fronte di Liberazione Nazionale, sloveno, croato e poi presente nel resto del territorio. I gruppi più attivi già dal 41, poi dal 42 in avanti, ecco, sono i comunisti guidati da Tito, da Josip Broz, ecco, detto Tito. E lui quindi il capo indiscusso, ecco, del Partito Comunista Jugoslavo. Lui è l'uomo di Mosca, l'uomo di Stalin, l'uomo sopravvissuto a tante purghe. Praticamente a un certo momento nel corso degli anni 30 è l'unico comunista jugoslavo rimasto a Mosca, tutti gli altri sono stati fucilati per ordine di Stalin. Quindi insomma è un uomo che sa bene, ecco, come muoversi e sa bene quali sono, ecco, gli obiettivi sia in Jugoslavia ma anche i rapporti che deve tenere con Stalin. La situazione che si viene a creare nel 41, ancora di più nel 42, è una situazione che i generali di tutti gli eserciti anche oggi non vorrebbero mai trovarsi a combattere. È la cosiddetta guerra asimmetrica, quindi da una parte un esercito vero e proprio, quindi con le sue articolazioni, dall'altra parte il partigiano. Il partigiano ovviamente che non può formare un esercito compatto, un esercito capace quindi di combattere di fronte al nemico, perché il partigiano opera con la tattica del mordi e fuggi, quindi il partigiano in Italia, poi in tutti i paesi, sapeva benissimo in quale modo doveva operare, quindi non guerra simmetrica, ma guerra asimmetrica con i partigiani che compivano degli attentati, talvolta anche molto pesanti, i danni delle truppe di occupazione tedesche e italiane, e poi naturalmente fuggivano raggiungendo le basi di partenza, approfittando dell'andamento montuoso di gran parte della penisola balcanica, in particolare della Slovenia. Quindi attacchi spesso sanguinosi a presidi italiani, a singoli soldati che spesso vengono uccisi, a decine dei partigiani di Tito, attentati, sabotaggi e poi inevitabile la reazione direi draconiana dei nostri comandi, ben sintetizzata da una frase del generale Mario Robotti: qui si ammazza troppo poco. Ricordo c'è anche un libro di Gianni Oliva, che è uno storico, si è occupato dell'esodo, del foibe, ma anche dei massacri degli italiani. Il titolo è emblematico: qui si ammazza troppo poco. Quindi l'ordine di ammazzare di più per riportare l'ordine arriva dall'alto. Non sono i soldati che in qualche modo devono arrogarsi il diritto di sparare per primi, di uccidere di più. L'ordine arriva dall'alto. Ma non c'è solamente Mario Robotti, c'è soprattutto Mario Roatta, che è superiore di Robotti, perché Mario Roatta è comandante della seconda armata a 250.000 uomini. La seconda armata è stanziata nei Balcani e Mario Roatta passa alla storia per un'altra frase, che compare in un libretto di cui adesso vi dico: non dente per dente ma testa per dente. Quindi in sostanza, se i partigiani chiunque siano ammazzano due soldati nostri, noi non possiamo prendere due civili, due e due, quindi testa, dente per dente, eccetera. Ma dobbiamo reagire come hanno fatto i tedeschi in Polonia, come hanno fatto i tedeschi in Unione Sovietica, in Lituania, in Bielorussia, in Ucraina. Infatti l'Italia non inventa nulla, utilizza quindi modalità di controguerriglia, modalità quindi di combattimento, vi ho detto asimmetrico, già collaudate dai tedeschi. E grazie ai buoni rapporti tra generali italiani e generali tedeschi, anche qua quindi si tratta di mettere in campo soluzioni che in ogni caso sono i tedeschi avevano sperimentato in precedenza. Significativo per quanto riguarda questo discorso è un documento firmato da Mario Roatta, è la famosa, famigerata circolare numero 3C di Roatta, è un librettino con la copertina rossa che venne dato a tutti gli ufficiali in sostanza, e conteneva tutta una serie di modalità per combattere la guerriglia partigiana. Però si davano naturalmente anche altre indicazioni. Per esempio c'è un passo dove dice Mario Roatta: il trattamento da fare ai ribelli non deve essere sintetizzato appunto dalla formula dente per dente, come pensiero da quel visto testa per dente, e prevedeva la fucilazione di ostaggi, la fucilazione degli uomini adulti dei paesi nei quali fossero avvenuti atti di sabotaggio, con l'incendio dei villaggi, con la distruzione dei beni appartenenti ai contadini. Infatti gli italiani e i sloveni dividono il territorio in due aree, un'area dove la presenza partigiana è molto ridotta, e qua il comportamento delle truppe italiane poteva dirsi più o meno rispettoso dei contadini. Ma nelle aree dove aree infestate, diciamo, dai banditi, quindi aree dove la presenza partigiana era molto forte, A questo punto i provvedimenti devono essere draconiani, non solamente nei confronti dei partigiani catturati subito, fucilati, ma nei confronti dei civili. Cioè i civili vengono equiparati ai partigiani. Non c'è differenza tra il contadino che lavora i campi e il partigiano che ha appena sparato. Nell'impossibilità di mettere le mani sul partigiano, oppure nella consapevolezza che il partigiano spara, ma un attimo dopo prendere un attrezzo agricolo e fingersi contadino, a questo punto è la politica dei tedeschi a Marzabotto, a Sant'Anna di Stazzema. Quindi sono le stragi, la stessa logica delle stragi naziste in Italia. Quindi nelle zone infestate dai partigiani si agiva duramente nei confronti della popolazione civile. Fa niente se si trattava di vecchi, si trattava di bambini, di donne, ecco, perché gli uomini in gran parte potevano benissimo essere